Collegati con Gabrio, un compagno che vive ad Atene, e con lui vogliamo parlare delle lotte di questo mese in Grecia, lotte contro la gentrification, la gestione della pandemia a scuola, il patriarcato tra Atene e Salonicco. Ciao, sì. Ciao Gabrio.
Ciao a tutti e tutta.
Allora, io comincerei, se ti va, dai progetti di gentrification nel quartiere di Exarchia e dai momenti di resistenza che si sono vissuti nelle scorse settimane.
Sì, secondo me potrebbe essere utile dare un piccolo e rapido, diciamo, quadro di quello che è il quartiere ateniese di Exarchia e di quelle che sono le strategie che lo Stato sta mettendo in pratica da diversi anni ormai a questa parte, per cercare appunto di fiaccare l'animo di quello che è, diciamo, il quartiere resistenze per antonomasia della capitale greca. Il quartiere, che si trova, per chi non conoscesse Atene, dietro il centro, praticamente a due passi, a 10 minuti a piedi da Piazza Sintagma, è storicamente un quartiere di studenti, e un quartiere di resistenza. Lì, proprio Exarchia, alle porte di Exarchia, sorge uno dei complessi universitari più grandi del centro, appunto quello del Politecnio, che è stato un cuore pulsante della resistenza ai nazisti poi e ai colonnelli. Importante anche sottolineare di come proprio da Exarchia nel dicembre del 2008, a seguito dell'omicidio dello studente anarchico Alexis Grigoropoulos, sia appunto partita le prime fiamme che poi hanno incendiato per tutto il dicembre, per tutto l'inverno del 2008, e poi anche diciamo così hanno scatenato una serie di dinamiche di proteste anche negli anni successivi. Per cui appunto un quartiere che ha una simbolicità molto alta, un quartiere in cui sono moltissimi gruppi e le sedi politiche di, appunto, di organizzazioni e di gruppi di compagnie attive, un quartiere in cui c'è stato anche un boom, insomma, di occupazioni e di squat, sia per rifugiati, sia, insomma, diciamo, un po' più politici, per cui legati a dei gruppi specifici negli anni passati. Questo, da un certo punto di vista, ovviamente dall'altro punto di vista, dal punto di vista dello Stato, è un quartiere assolutamente pericoloso, un quartiere che deve essere in qualche modo diciamo così tenuto a bada, un quartiere che deve essere fiaccato. Lo Stato in questi anni, diciamo, ha provato a dispiegare una strategia complessa, fatta di vari momenti e di varie, appunto, tattiche. Diciamo che possiamo sostanzialmente dividerla, no, in tre grosse diciamo così nuclei tematici. Poi è ovvio che appunto tutte queste tre diciamo così, chiamiamole strategie differenti, lavorino, insomma, insieme tra di loro, e non siano separate, ma si appunto autoimplichino continuamente. Una è sicuramente appunto quella della polizia, per cui della gestione, diciamo così, repressiva delle strade, per cui c'è stato un aumento soprattutto dall'elezione di Una Democrazia in poi della polizia dispiegata proprio all'interno delle strade di Exarchia. Ci sono dei presidi appunto fissi di celerini in giro per il quartiere, c'è una presenza molto significativa di diverse squadre giorno e notte di Delta, che sono appunto queste questi reparti della celere che si muovono in squadre da 10 uomini, tutte col motorino, che pattugliano di continuo le strade del quartiere. Una repressione che, per cui, è quotidiana, ma insomma una presenza che si fa molto notare. E a fianco a questo c'è stato sempre, diciamo così, dall'elezione di Una Democrazia, per cui ormai quasi 3 anni fa, ad oggi, uno sforzo significativo dello Stato nel cercare di sgomberare quante più occupazioni possibili all'interno del quartiere. Ricordiamo che soprattutto durante, insomma, la famosa crisi dei rifugiati, nel quartiere di Exarchia c'erano tantissimi occupazioni, la maggior parte appunto erano occupazioni abitative, in cui un grosso numero di rifugiati, piuttosto che stare nei parchi o nelle strade cittadine, preferiva appunto prendere possesso di edifici. Una Democrazia è andata avanti a tappe forzate e dalla sua elezione oggi ha sgomberato praticamente quasi tutti gli spazi all'interno di Exarchia. Basti pensare che, rispetto appunto alle decine di occupazioni che sorgevano fino ad anni fa, adesso praticamente ne rimangono solo due, il Vox e il Notarà. a fianco a questa, diciamo, repressione tradizionale, per cui, no, diciamo, di fiaccare l'animo con un grosso contingente, con una grossa presenza di polizia e con operazioni molto muscolari come possono essere quelli degli sgomberi o quelle delle retate, si affianca una questione di cui avevamo già parlato appunto qualche mese fa proprio ai microfoni di Radio Blackout, per cui la faccio un po' breve, che è quella delle narcomafie, per cui ci sono appunto varie diciamo così prove raccolte negli anni di come di fatto, soprattutto durante, diciamo, il periodo di governo di Siriza, la polizia abbia e l'amministrazione cittadina abbiano in ogni modo diciamo così incoraggiato gli spacciatori che a muoversi dalla vicina piazza di spaccio molto grossa di Piazza Omonia, proprio nel centro di Exarchia, sfruttando in quel periodo particolare, appunto durante il governo di Siriza, la particolare situazione di extraterritorialità che viveva al quartiere di Exarchia, perché ricordiamo che per alcuni anni, appunto proprio sotto il governo socialdemocratico, diciamo, di Siriza, la polizia Exarchia non ci metteva piede, o comunque ci metteva piede molto raramente. Appunto di questo insomma la faccio breve, perché dei conflitti tra narcomafie e gruppi di compagni avevano già parlato in occasione del processo che si è fortunatamente concluso con una soluzione per i due compagni appartenenti al gruppo anarchico Rubiconas, appunto accusati di aver ucciso uno degli spacciatori, uno dei capopiazza della piazza di Exarchia. L'altro polo, insieme a questi due, per cui insieme a quello delle narcomafie e della polizia, è sicuramente, come ricordavi tu, quello della gentrificazione. Una gentrificazione che non procede speditamente come potremmo essere abituati noi in Italia, come per esempio mi sembra abbastanza lampante, no, l'esempio del quartiere Aurora nella vostra città, insomma Torino, un po' secondo me perché appunto comunque ricordiamo che nonostante tutto la Grecia rimane un paese povero, per cui ovviamente le possibilità di dispiegare grossi quantitativi di denaro per operazioni urbanistiche di questo tipo è limitata, è più limitata rispetto a quella italiana, e poi perché per il momento non ci sono grossi cartelli o grossi investitori privati che stanno avendo che stanno provando a investire in maniera massiccia e seria all'interno di questa porzione di città. Per farla breve, non c'è un corrispettivo della Lavazza per quello che riguardava per quello che ha riguardato appunto il quartiere d'Aurora. Tuttavia appunto una gentrificazione per cui un po' più soft, che procede a passi un po' più lenti e che però appunto procede. Diciamo che da qualche anno il quartiere, che appunto come dicevo prima è sempre stato un quartiere studentesco, per cui con una componente giovanile molto importante al suo interno, è diventato dei poli della movida cittadina, per cui si sono moltiplicati appunto locali e localini che ovviamente portano la frequentazione del quartiere a un certo tipo di persone, soprattutto ovviamente questa cosa anche legata a una richiesta maggiore, no, di consumo di sostanze, qui insomma ci ricolleghiamo con la questione dello spaccio. Legato a questo e al fatto che Exarchia negli anni ha cominciato ad avere una sorta di immagine di quartiere ribelle, di quartiere alternativo, si sono moltiplicati gli Airbnb per appunto studenti, insomma per chi viene qui in vacanza. Di conseguenza il prezzo degli affitti è schizzato alle stelle, perché chiaramente i padroni di case preferiscono, per loro è molto più conveniente affittare una casa con Airbnb piuttosto che affittarla a qualcuno che appunto lavora in questa città. I due interventi più grossi, più strutturati da parte dello Stato di gentrificazione riguardano la creazione di una fermata della metro che dovrebbe sorgere proprio nel centro di Exarchia. Ovviamente sappiamo benissimo tutte le dinamiche che la creazione di una fermata della metropolitana potrebbe instaurare appunto in una zona come questa, per cui passando da al di là della questione dei lavori in sé, si andrebbe appunto a un aumento veramente esponenziale dei prezzi dell'affitto e di una vivibilità all'interno del quartiere, che sarebbe ulteriormente limitata per le persone che magari vivono lì da parecchio tempo. L'altra questione un po' più grossa è la privatizzazione di questa collina che sta sopra Exarchia, che si chiama Strefi, appunto anche lì un luogo storico del movimento in cui si organizzano soprattutto in estate, insomma, feste di autofinanziamento o comunque dibattiti, discussioni. Il comune ha deciso di vendere quest'area a un'agenzia privata che dovrebbe appunto occuparsi della sua manutenzione, della sua sorveglianza, chiedendo eventualmente appunto anche un contributo economico agli eventuali visitatori. Questi sono un po', diciamo, i due, secondo me, le battaglie un po' più interessanti che stanno muovendo, perché appunto il comitato, cioè un comitato di quartiere che al suo interno raggruppa varie anime e varie sigle, insomma, del mondo antagonista, si è da subito provato a mobilitare. Ci sono una serie di manifestazioni, di mobilitazioni, di presidi che da un po' di mesi a questa parte stanno riguardando appunto questo tema, per cui c'è un'attenzione viva, che ha portato proprio qualche mese fa, a novembre se non mi sbaglio, a interrompere degli scavi preventivi che stavano venendo fatti proprio in piazza Exarchia, scavi preventivi per la metro, e che un'attenzione che appunto ha portato anche a quello che accennavi tu prima, per cui a gli eventi di settimana scorsa in una delle vie, peraltro insomma neanche a farla apposta, esattamente nel punto in cui è stato ucciso Alexis nel 2008, per cui all'incrocio tra Mesolughio e Zavella, diciamo così, ha preso il via un cantiere in un edificio abbandonato da un sacco di anni, e il progetto è quello di costruire una serie di condomini di lusso. In tutto questo, mercoledì 12, degli operai durante il giorno si sono presentati per scavare per fare uno scavo molto grosso nella strada, peraltro proprio sotto la targa che ricorda appunto l'omicidio di Alexis. Lo scavo avrebbe dovuto permettere l'allaccio della corrente elettrica, diciamo, dalla linea generale a questi nuovi appartamenti che verranno costruiti. Gli abitanti del quartiere sono scesi in strada, sono riusciti a fermare gli scavi, la polizia è arrivata in un secondo momento, però appunto fortunatamente non è riuscita a fermare e ad arrestare nessuno. La situazione poi è evoluta, nel senso che nel weekend, venerdì e sabato, complice anche appunto il grosso numero di persone presente in strada a Exarchia, durante il weekend spontaneamente un grosso numero di persone si è recato tra Mesolughio e Zavella, sono state ricoperte gli scavi, perché con le macerie e con la terra sono stati ricoperti questi scavi, sono stati cacciati più volte, a più riprese, i delte, gruppi di poliziotti motorino che si sono presentati lì, probabilmente allertati da qualcuno, e nella giornata di sabato un gruppo di persone è riuscito a divergere le barriere che delimitano questo cantiere, a intrufolarsi dentro e a dare fuoco a dei macchinari appunto che stanno venendo usati per quel che riguarda la costruzione di questi appartamenti di lusso. Settimana scorsa venerdì si è tenuto un presidio appunto sempre indetto da questo comitato contro la gentrificazione di Exarchia, fuori da una di quelle società che dovrebbe essere, che si trova appunto nel centro di Atene, che dovrebbe essere interessata in maniera diretta ai lavori di scavo della metropolitana, per cui che l'attenzione in quartiere è molto alta. Gli abitanti appunto è stato fatto un buon lavoro a livello di circolazione e di coordinazione delle informazioni, ed è importante tenere le antenne ben drizzate, perché al di là appunto della questione di questi appartamenti di lusso in Mesolughio, in cui immagino che prima o poi appunto la ditta che si sta occupando della costruzione dovrà allacciarsi alla linea elettrica, al di là di questo appunto sempre più urgenza prende la questione della metropolitana, perché le altre fermate di questa linea, che è una linea nuova, no, che dovrebbe aggiungersi alle tre già esistenti nel centro di Atene, in tutte le altre fermate nuove praticamente i lavori sono già a un buono stato di avanzamento, per cui ci si aspetta, chi studia un pochettino di più i progetti, ci si aspetta che già nelle prossime settimane potrebbe esserci un colpo di spalla da parte del governo per cominciare appunto a canterizzare la zona della piazza di Exarchia.
Beh, mi sembra che ci sia un bel moto, insomma. Altro che alle nostre latitudini, dove purtroppo... chiedo scusa. Questi processi vanno avanti pressoché indisturbati. D'altra parte, non è che il tessuto di resistenza si inventi a tavolino. In qualche modo deve esserci, deve essere sedimentato per poi potersi trasformare in volontà operativa anche concreta. Facendo un paragone, penso improprio, però mi viene spontaneo farlo con quanto sta accadendo con Aurora e con chiedo ancora scusa e con il Lembo Sud di Barriera di Milano. Mi pare abbastanza evidente che ad esempio la difficoltà maggiore e che a contribuire a elementi di gentrification è proprio la presenza addirittura di tanti compagni che vi si sono trasferiti e che in qualche modo, essendo studenti o compagni in senso lato, cerchiamo di intenderci, però, come dire, un milieu antagonista che io non avevo mai visto in tanti anni che siamo in quel quartiere, che ho visto trasformarsi sotto i miei occhi. Adesso, come dire, vedo comparire persone magari anche, come dire, simpatiche d'aspetto, però che hanno contribuito a far aumentare i prezzi degli affitti delle case, anche quelle con il ballatoio. Ecco, questo avviene anche ad Exarchia oppure no?
Guarda, come dicevo prima, Exarchia è un quartiere che è storicamente studentesco, per cui insomma in maniera minore, ovviamente molte delle persone che sono lì sono da sempre legate al movimento. Secondo me questa questione, diciamo che io credo che difficilmente si possa individuare una dinamica simile, e questo forse però sarebbe insomma un argomento complesso e non giusto liquidarlo con due frasi, però ecco, io credo che da quel che conosco, anche a livello, così per dirle in maniera brutta, di composizione di classe, di estrazione di classe, di quello che è il movimento italiano e di quello che è il movimento greco, ci sono delle ampie differenze, nel senso che per esempio qui, da quel che mi pare di vedere, comunque una grossa parte, no, del movimento, comunque di quelli che sono i compagni in generale, provengono, forse perché appunto anche un paese più povero, provengono da contesti insomma di marginalità sociale molto più di quanto di solito ci capiti di vedere in Italia, per cui questo secondo me ha fatto sì che, sebbene Exarchia sia appunto da sempre un quartiere abitato molto dai compagni, qui ci vivessero molti compagni, questa cosa non, diciamo così, non, secondo me non ha fatto molto la differenza. È ovviamente da una certa parte collegato, no? Perché l'immaginario di quartiere ribelle, no, ha attratto ovviamente una serie di persone lì, che però in alcuni casi hanno a che fare col movimento marginalmente, in alcuni casi non hanno proprio a che fare, però cioè, ovviamente diciamo che, ecco, per dirla con una battuta, lo studente in Erasmus che viene ad Atene sicuramente o quasi sicuramente insomma proverà a cercare una casa dalle parti di Exarchia piuttosto che in un altro dei quartieri del centro.
Chiarissimo, era così una piccola parentesi che ho voluto aprire. Mi rendo perfettamente conto che un paragone reale richiederebbe ben altro che due battute, anzi magari anche un'analisi più puntuale eccetera, però come dire, a volte, come dire, può essere utile lanciare degli elementi di riflessione anche e soprattutto nell'ottica delle lotte, ecco, che sono anche quella che poi maggiormente interessa, al di là del capire, si cerca di capire per poter anche agire. Ecco, se non hai altro da aggiungere su questo tema, io passerei a raccontarci del fronte di lotte studentesche che c'è stato nelle ultime due settimane, contro la gestione statale della pandemia e contro la riforma universitaria approvata un anno fa. Poi c'è stato anche un po' di movimento, se non sbaglio, alla facoltà di economia.
Sì, appunto, la mobilitazione all'interno delle scuole, così come da quanto sto leggendo, insomma, mi pare di capire, in Italia è cominciata in maniera massiccia la riapertura, per cui al 3 gennaio quando c'è stato il rientro, insomma, degli alunni dalle vacanze di Natale, dal periodo natalizio, c'è stata un'occupazione, un'ondata enorme di occupazione di istituti superiori. La settimana scorsa un articolo di un giornale ne stimava addirittura 300 in tutto il territorio greco, ovviamente non solo ad Atene, occupati, per cui comunque una mobilitazione anche per la Grecia, insomma, grossa, sicuramente notevole. Ovviamente, essendo così tante gli istituti coinvolti, così tanti i soggetti coinvolti, è difficile, no, avere una mappatura di quelle che sono le, insomma, le vertenze e le rivendicazioni di tutti, perché chiaramente immaginate, insomma, un contesto così ampio, così variegato, in cui peraltro sì, ci sono delle organizzazioni, diciamo così, studentesche, no, magari legate un po' più alla sinistra, che hanno una forte rappresentanza, però che comunque non, diciamo così, non sono egemoni, per cui è veramente complesso in questo marasma, no, cercare di capire quali sono le rivendicazioni chiave. Insomma, è molto un movimento così spontaneo, che però trova, appunto, come dicevi tu, all'interno della critica di quella che è la gestione statale della pandemia, sicuramente il suo.
Ai noi è caduta la linea, direi che possiamo sentire un po' di musica nel tentativo poi di riprenderla. Siamo riusciti a ripristinare la linea con Atene, stavamo parlando delle lotte studentesche.
Sì, come dicevo, appunto, di queste occupazioni, la principale vertenza riguardano la gestione statale della pandemia. La situazione all'interno degli istituti è disastrosa, da quello che raccontano gli studenti e i docenti. Ci sono, appunto, insomma, poco è stato fatto in questi due anni di pandemia effettivamente, no, per cercare di, insomma, migliorare dal punto di vista sanitario, dal punto di vista gestionale, gli istituti, per cui ci sono classi disastrate, mezze vuote, c'è una carenza notevole di personale, sia, appunto, docente che, insomma, di personale di bidelli, insomma, per cui la situazione è problematica. Ovviamente anche dal punto di vista delle misure sanitarie effettive è stato fatto praticamente niente, per cui non sono stati effettuati nessun tipo di intervento per cercare di migliorare la reazione all'interno delle classi, non c'è stato un tentativo di riorganizzazione delle classi per fare in modo di avere più spazio, ma magari avendo più docenti, no, per fare, insomma, per ridurre il numero delle famose classi pollaio. E ovviamente tutto quello che ruota attorno al ritorno in classe, no, dei ragazzi, riguarda quello che è il tentativo statale di normalizzazione, no, di questa pandemia, per cui la stessa logica, secondo me, che sta dietro al fatto di tenere aperti i posti di lavoro, per cui nel pieno della quarta ondata di cercare di ridurre il più possibile il fatto che un numero significativo di persone si fermi e sia a casa, o perché è venuto a contatto con persone, o perché è positivo al virus, o perché non sta in un posto sicuro, appunto questa stessa logica è la stessa che fa aprire le scuole, le famose scuole parcheggio, perché, appunto, se i genitori, insomma, devono lavorare ad ogni costo, è ovvio che i ragazzini devono a ogni costo stare a scuola per passare lì, appunto, le 8 ore nel mentre che i loro genitori sono a lavorare. Pensate che proprio da gennaio, per cui ripeto, poi, appunto, nel senso, non voglio entrare nel merito di quella che è la sicurezza sanitaria, però è abbastanza significativo pensare che al rientro sono state rese più lasche le misure sanitarie effettive nel pieno, perché, appunto, anche qua in Grecia siamo proprio nel pieno di questa quarta ondata, per cui da gennaio bastano 2 autotest a settimana, per cui dei test che studenti e professori devono farsi a casa da soli, per cui si autocertificano il fatto di non essere positivi, si passa in, diciamo, la classe passa in DAD quando il 50% più uno degli alunni risulta positiva al Covid, per cui insomma anche questo è abbastanza,
cioè, quando oramai non resta che farne ammalare quelli che restano,
esatto.
Che probabilmente si ammaleranno mentre sono in DAD,
esatto. Peraltro appunto è inutile dire, dico, ma anche la situazione della DAD sia disastrosa, nel senso che, come dicevo prima, il fatto di stare in uno stato povero, più povero dell'Italia, come la Grecia, ovviamente fa sì che anche durante le prime due ondate, quando le scuole insomma sono state chiuse, sia proprio un problema strutturale, mancano gli strumenti, al di là del fatto, come in Italia, no, di molte famiglie che non possono permettersi un computer o una connessione veloce, mancano proprio gli strumenti anche all'interno delle scuole, per cui computer, tablet, insomma strumenti per poter permettere la didattica a distanza. Questa mobilitazione per cui è continuata e diciamo che è culminata con il presidio 14 gennaio fuori dal Ministero dell'Istruzione, un presidio in cui hanno partecipato sia gruppi e collettivi di studenti che sindacati di insegnanti che gruppi di genitori di studenti. Il presidio è stato molto numeroso ed è terminato con un gruppo di studenti e studentesse che si è staccato dal presidio per iniziare una sassaiola con le forze dell'ordine che erano presenti all'interno del Ministero, e appunto alla fine i poliziotti hanno dovuto usare flashbang e lacrimogeni per disperderli, e dopo questo, diciamo, breve confronto si contano appunto dei danni sia all'edificio, al Ministero dell'Istruzione, che a delle macchine di funzionari del Ministero appunto lì fuori parcheggiate. Questo per quanto riguarda le mobilitazioni all'interno degli istituti superiori, mobilitazione che continua con occupazioni che appunto stanno continuando e vedono dall'altra parte il governo sostanzialmente fare orecchie da mercante e tirare dritto per quella che è la sua diciamo così la sua strada. Come dicevi tu, a fianco di questo c'è anche una mobilitazione all'interno delle università notevole, una mobilitazione che in realtà non è cominciata esattamente così, perché non è cominciata in maniera chiara contro la gestione statale, ma è stata scatenata da una serie di avvenimenti che adesso proverò brevemente a delineare. Martedì 11, per cui insomma da poco riaperta l'università, c'è stata questa aggressione all'interno della facoltà di economia di Atene, che insomma si trova nel centro di Atene ed è una da dopo la chiusura del Politecnico, insomma è una delle facoltà, l'ultima facoltà che rimane nel centro di Atene, quella un pochettino più combattiva. Questo è strano, no? Pensando che sia quella di economia, pensando come sono insomma in Italia, no? Le università di economia, però appunto qua è così. Appunto martedì 11 un gruppo di persone fa irruzione all'interno della facoltà della SOE, la facoltà di economia, mentre un gruppo comincia a vergare delle scritte contro un professore che insegna nell'istituto. Un gruppo va proprio nell'aula dove questo professore sta insegnando, insomma fa un discorso. Dopo aver fatto un discorso, questo professore viene picchiato davanti agli altri, insomma agli alunni che erano lì ad ascoltare la lezione. Inizialmente i giornali attribuiscono questa aggressione addirittura a un regolamento di conti tra il professore in questione e dei suoi colleghi. Poi in verità piano piano la verità viene a galla, grazie anche a un'assunzione di responsabilità comparsa appunto in un sito su Indymedia, insomma, perché un sito di movimento, e appunto un gruppo di studenti e studentesse si prende la responsabilità per questa azione dicendo che non era accettabile la presenza di questo professore all'interno dell'istituto. Il professore in questione infatti oltre a essere stato indagato per una serie di reati economici, praticamente prestava soldi a strozza dei colleghi, infatti per questo che all'inizio i giornali pensavano a un regolamento di conti tra professori, è stato è stato coinvolto in due procedimenti per pedofilia. Appare infatti abbastanza conclamato che questo soggetto abbia avuto dei rapporti sessuali con dei minorenni in Romania e anche qui fosse legato insomma a una cricca legata in qualche modo al partito di Nea Democrazia che appunto faceva insomma così spesso e volentieri insomma creava situazioni in cui abusava appunto di ragazzi minorenni. per cui per questo gruppo di studenti questa situazione non era accettabile. Ovviamente tutti all'interno dell'istituto, anche il rettore, sapevano di questa storia. Nessuno ha voluto fare niente, perché ripeto, il professore in questione è legato molto intimamente ad alcuni personaggi di spicco di Democrazia, così appunto questo gruppo anonimo di studenti e studentesse ha deciso di agire in questo modo. E devo dire che appunto effettivamente hanno ottenuto il risultato che si proponevano, perché poi ovviamente nei giorni successivi hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico che ha messo proprio al centro del dibattito pubblico la SOE, il rettorato, le sue scelte e appunto i fatti gravi che vedono coinvolto questo professore. Il giorno dopo, casualmente, sempre nella facoltà della SOE, un altro gruppo di studenti tenta di occupare un'aula del rettorato e fanno irruzione all'interno della facoltà un gruppo di OPCHE, di poliziotti di reparti speciali, per arrestare questi sei studenti. Anche qui la polizia, praticamente non rendendosi conto del clamoroso autogol che stava facendo, rende pubbliche a tutti i giornali le immagini dell'arresto e scatenando appunto un moto di indignazione, perché questi poliziotti che fanno appunto delle parti speciali fanno irruzione all'interno dell'università e sembra che stiano andando a interrompere una chissà quale un'incursione delle parti speciali dell'esercito, no? Per cui arrivano pistola alla mano, fanno sdraiare gli studenti, gli mettono le fascette di plastica ai polsi e io non so bene per quale motivo, però ovviamente anche qui la dirigenza della polizia greca non brilla di certo per intelligenza e probabilmente pensavano in qualche modo, pubblicando questo video, non so, di far vedere quanti i loro appunto poliziotti del reparto che siano preparati, invece hanno esattamente avuto l'effetto opposto. C'è stata una grande mobilitazione da subito, con un presidio chiamato la sera stessa fuori dalla facoltà. Il giorno dopo c'è stato un presidio molto grosso, con un corteo molto grosso che ha attraversato le strade le strade del centro di Atene. Durante questo presidio un gruppo di studenti si è staccato e ha attaccato proprio una divisione di questo reparto speciale OPCHE con sassi che stazionava dietro all'università. E il giorno dopo, venerdì 14, c'è stata l'occupazione della facoltà da parte di numerosi collettivi e gruppi di studenti. Come dicevi tu, poi la mobilitazione è continuata anche la settimana successiva, con il 18 gennaio un gruppo di studenti è uscito improvvisamente dalla facoltà, un gruppo di giornali parlano di 40-50 studenti, è uscito dalla facoltà e ha cominciato ad attaccare un gruppo di celerini che stazionava poco lontano dalla SOE. Gli scontri sono cominciati e sono finiti all'interno della facoltà stessa, con anche appunto lacrimogeni, granate flashbang lanciate proprio fin dentro l'androne della facoltà. Per questo episodio non sono stati fatti né fermi né arrestati. Il 20 gennaio c'è stato poi un corteo molto grosso, diverse migliaia di studenti hanno marciato per il centro di Atene. Ovviamente a questo punto le rivendicazioni chiaramente per cui era partita, no, questa mobilitazione all'interno della facoltà di economia, ma che poi ovviamente ha riguardato anche facoltà che sono quella di una presa di responsabilità da parte del rettore e di cacciare questo professore, quello dell'aggressione di cui parlava all'inizio. Ovviamente sono anche aggiunte altre motivazioni che sono un po' più generiche, un po' sono simili a quelle degli studenti delle scuole superiori, per cui una richiesta di fatto delle misure sanitarie che siano effettive, no? Per cui per esempio mettere a disposizione gratuitamente degli studenti un punto di tamponi PCR all'ingresso dell'università, e appunto un rinnovato opposizione a quella che è stata, come ricordavi tu, la riforma universitaria approvata appunto l'anno scorso, in particolare ovviamente nel punto quello un po' più dibattuto anche l'anno scorso, per cui appunto la creazione di un corpo di polizia, no, all'interno dell'università, la sorveglianza maggiore negli istituti con telecamere e la contingentazione degli ingressi e il fatto che all'interno dell'università dovrebbero insomma, dopo questa legge poter entrare solo gli studenti che effettivamente sono muniti di badge universitario. È importante ricordare, secondo me, appunto per far capire quante effettivamente mobilitazioni di questo tipo spaventino, di come queste leggi, che appunto anche ne avevamo parlato anche i microfoni Radio Blackout, questa legge che è passata l'anno scorso, di fatto sia lettera morta, nel senso che nulla o poco è stato fatto. All'inizio era stato tutto bloccato per la situazione di emergenza dell'anno scorso, teoricamente questo settembre le università avrebbero dovuto aprire già con un corpo di polizia al suo interno e già con queste contingentazioni, con questo sistema di videosorveglianza, e però appunto è stato tutto bloccato nuovamente. Ovviamente insomma il governo dice per problemi tecnici, però è chiaro che ci sia un po' un imbarazzo politico e un po' il fatto di premente in un momento così delicato non voler insomma avere, no, un'altra patata bollente per le mani, come appunto con cominciare questo progetto di polizia all'interno degli Atenei. È probabile che questa settimana appunto continuino le proteste degli universitari, le proteste degli studenti, e vedremo un pochettino quella che sarà l'evoluzione. Penso che quasi sicuramente ci sarà un corteo quantomeno qui ad Atene a metà, insomma, o giovedì o venerdì. Una cosa che non ho detto, la cito solo brevemente, all'interno di tutto questo, per cui di questa mobilitazione universitaria, c'è un altro fatto che non riguarda specificatamente Atene, ma riguarda appunto Salonicco, sia lo sgombero al 31 di dicembre, per cui l'ultimo dell'anno, di un'aula occupata all'interno della facoltà di biologia dell'Università di Salonicco, un biologico. Un'occupazione che, pensate, era una delle più vecchie della Grecia, nel senso che durava da 34 anni, era diventato ovviamente in tutti questi anni un punto di riferimento sia delle mobilitazioni studentesche, ma anche in generale dello spazio, diciamo così, del movimento antiautoritario della città di Salonicco, e non solo all'interno della città, un vero e proprio punto di riferimento. È stata appunto sgomberata a dicembre, c'è stata anche lì una mobilitazione con un'occupazione successiva di un'altra aula nella facoltà di chimica, anche quella poi sgomberata dopo qualche giorno dall'occupazione, con cortei, con presidi che ci sono stati non solo a Salonicco ma anche appunto in altre città della Grecia.
Ecco, siccome il tempo stringe, ma addirittura un nostro ascoltatore, ascoltatrice, ci ha chiesto esplicitamente in un messaggio arrivato già da un po' se avresti anche parlato della vicenda dello stupro di Salonicco, io ti chiederei di chiudere con questa vicenda, ma prima volevo segnalare che è arrivato un messaggio che dice: camionette, macchine della Digos e altri mezzi in corso Brescia, angolo via Aosta. A te.
Sì, appunto, questo è un po' fatto di cronaca che sta tenendo banco in questi giorni in Grecia. I fatti cominciano domenica scorsa, non questa, domenica prima. Una ragazza georghia viene stuprata all'interno di una stanza d'albergo a Salonicco. Appunto, georghia si reca dalla polizia e immediatamente fa i nomi dei tre, perché li conosceva, per cui uomini stupratori che hanno abusato di lei. I tre vengono inizialmente fermati dalla polizia, insomma fermati come sospetto nel caso di stupro, ma cosa succede? Che le tre persone in questione sono tre giovani della Salonicco Bene, figli di uomini influenti, figli di uomini molto ricchi, e dopo qualche ora vengono rilasciati senza nessun tipo di misura cautelare, solo con appunto insomma una denuncia e il fatto che appunto sarebbe stata aperta un'investigazione nei loro confronti. Per cui questo insomma il primo fatto che ovviamente ha cominciato a far parlare, perché diciamo tutti i giornali, ovviamente quasi tutti i giornali, hanno taciuto quello che avveniva, ad eccezione di qualche giornalista che effettivamente ha avuto il merito quasi subito di cominciare a tirar fuori insomma questa storia, a renderla pubblica. Succede poi un ulteriore fatto, che qualche ora dopo il suo rilascio uno di questi tre personaggi insomma pubblica nei suoi vari profili social una foto mentre sorride con in mano un giornale aperto con la notizia appunto del suo arresto. Ovviamente questa foto ha fatto il giro del web, ha fatto molto parlare di sé, e da lì appunto si è cominciata a gettare le basi per una mobilitazione, per cercare insomma di tirar fuori questa storia e per cercare di fare qualcosa. Le reazioni ci sono state un po' ovunque. E sono, diciamo così, il momento sicuramente culminante è stato venerdì, questo venerdì, quando sono stati indetti cortei in molte città, insomma nelle principali città della Grecia, e il corteo di Atene è stato veramente tanto tanto partecipato, nel senso che ci sono state più di 5.000 persone in piazza per un corteo chiamato praticamente il giorno prima e senza ovviamente nessun tipo di coordinamento, no? Alle spalle, una chiamata insomma fatta nottetempo, 5.000 persone, che molti ovviamente gruppi femministi che hanno marciato per le strade del centro intonando slogan per Gheorghiè, intonando slogan contro la questione, contro insomma la violenza sulle donne, facendo molte scritte, sono state anche danneggiate alcune telecamere durante il percorso, insomma ovviamente questa mobilitazione massiccia, insomma di contro, non che chiaramente fosse l'obiettivo, però ha fatto muovere di nuovo, no, anche tutta la macchina investigativa, e adesso appunto diciamo così sta cominciando a venire fuori il marcio di questa storia, per cui si parla di prove organiche, insomma, che la polizia avrebbe potuto prendere appena avvenuto lo stupro, che invece pare che qualche insomma agente di polizia, qualche ispettore abbia deciso di non raccogliere, per fare in modo di non far avere troppe prove a carico di questi tre personaggi. Adesso insomma la vicenda sembra un po' essere smossa, e insomma vediamo un pochettino come andrà avanti. Molto significativo secondo me uno degli striscioni che accompagnavano questo corteo, perché secondo me è emblematico, no, di quello che rappresenta questa vicenda, che diceva: il branco della borghesia stupra in una suite, i media lo copre e lo Stato appunto lo difende. Secondo me questa storia è abbastanza emblematica, no, di appunto tutta una serie di relazioni che ci sono appunto all'interno dello Stato greco, ma non solo, insomma un po' ovunque, tra questione di genere e questione di classe. Secondo me è importante sottolineare di come il corteo di venerdì e questa mobilitazione sia anche se ovviamente è stata scatenata da un fatto di cronaca, sia comunque frutto di una mobilitazione molto lunga, che sta vedendo molti gruppi di femministi insomma impegnati in questi ultimi mesi. Una mobilitazione che era partita il 25 novembre in occasione della giornata, se non sbaglio, internazionale contro la violenza sulle donne, anche qui appunto, per cui una data significativa, che aveva avuto una presenza in strada molto significativa, perché in quel momento appunto il corteo, il presidio non era stato autorizzato a partire, però le donne appunto lì presenti, le persone lì presenti hanno preso la strada, di fatto spingendo i celerini sul marciapiede e conquistandosi un importante spazio di agibilità, no, all'interno della politica cittadina. E da qui diciamo che la questione la questione contro la violenza delle donne ovviamente ha preso tutto un altro spessore. C'è stato un altro corteo, insomma non mi ricordo esattamente la data, ma era dicembre, in cui sempre per un evento di cronaca, per cui una donna uccisa, no, in casa da suo marito, appunto anche qui c'è stata una reazione spontanea di moltissime, di diverse centinaia di persone, che la sera stessa sono poi scese in strada e hanno fatto un corteo. Per cui insomma anche così, a questo punto di vista, mi pare che la situazione sia abbastanza interessante a livello delle mobilitazioni, e ovviamente, no, chiaramente è evidente di come queste mobilitazioni mettano anche lì al centro, no, quella che è la questione della violenza di genere all'interno di una situazione, no, particolare come quella della pandemia.
Benissimo, direi che abbiamo raccontato tantissime cose. Mi sarebbe piaciuto farti anche qualche domanda, ma direi che il tempo stringe decisamente. Magari ci sarà occasione qualche altra volta, magari, di entrare di più nel merito di alcune delle questioni che ci hai raccontato. Certo, come dire, l'impressione è quella di un'enorme vitalità da parte dei movimenti di opposizione sociale, antiautoritari, ad Atene e più in generale in Grecia, e di una capacità ancora molto forte, nonostante sgomberi, repressione e violenza poliziesca dispiegata, di riuscire non solo a resistere ma anche in alcune occasioni a contrattaccare. Questo mi sembra un dato che ancora una volta non depone troppo bene rispetto alle nostre latitudini. Sono rimasta molto colpita dalle mobilitazioni studentesche e dalla loro capacità di mettere in discussione la gestione statale della pandemia, che invece qui, al di là del fatto che magari chi sta in DAD ha qualche computer in più, invece non viene neppure tematizzata. Se non hai niente da aggiungere, io ti saluterei.
Direi di no, grazie a voi.
Grazie mille, alla prossima, ciao.
Ciao. Ascoltiamo.